Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, auguri anche a voi.
Buongiorno Davide, buongiorno anche al nostro Massimo Galanto che sentiremo tra poco. Davide, non possiamo che non partire dalle parole del Premier Draghi, dal nuovo decreto Covid approvato ieri in Consiglio dei Ministri. La prima pagina della Repubblica, Novax, un invito a morire, un estratto della conferenza stampa. Draghi attacca le ambiguità di Salvini e Meloni, insiste sulla campagna di immunizzazione, senza vaccini si deve chiudere tutto di nuovo. Il leader della Lega dice: chiedo solo prudenza. E poi questione Green Pass, dal 6 agosto obbligo per locali al chiuso. Il tuo commento, Davide?
Ma voglio dire, rimane una cosa misteriosa il perché in tanti, nel mondo politico, tra i commentatori, attendano che arrivi Mario Draghi in diretta televisiva a dire l'ovvio e quindi dire: ah, c'è, accidenti, c'è, chi l'avrebbe mai pensato? Era una cosa assolutamente ovvia, sono giorni, che siamo forse settimane che lo ripetiamo. L'alternativa all'uso del pass per entrare nei luoghi chiusi, pubblici, non è che possono entrare tutti, è che chiudono in questi posti. L'alternativa è questa, non è una cosa complicata da capirsi, è una cosa molto semplice. Guardate, molto interessante l'esperienza del Regno Unito, dove dal 19 Freedom Day tutti liberi, si può fare, poi hanno cominciato già giorni prima a dire si può stare tranquillamente all'aperto senza mascherina, poi invece anche al chiuso senza mascherina. Risultato: hanno reintrodotto il pass per entrare in un sacco di posti, ma soprattutto hanno dei problemi banali come quello dell'approvvigionamento alimentare nei supermercati. Perché? Perché hanno un'app efficiente, al contrario di Immuni, che insomma lasciava assai a desiderare. Hanno un'app efficiente, ogni volta che incroci qualcuno che è infetto devi metterti in quarantena, e il risultato è che sono spariti 2 milioni di persone nel Regno Unito. Quindi, diciamo, il punto di scambio con adesso tutti liberi, però ragazzi, diciamo, bisogna essere prudenti, quindi quelli che giungono a contatto con i contagiati se ne stiano un poco da parte anche loro, in modo da evitare che il virus corra, il risultato è che si ferma un paese. Questa è l'alternativa all'uso del pass, tutto qui, ma è anche abbastanza semplice, devo dire, cioè, sentirselo dire oppure chiedere all'autorevolezza del Presidente del Consiglio di pronunciarsi su questo. Fossi uno dei protagonisti di quel mondo politico, qualche dubbio da qui a Ferragosto me lo porrei.
Andiamo sul Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata alle nuove regole del Green Pass. Noi andiamo però all'interno, perché si parla di scuola. L'impegno del Premier a settembre in classe, stretta sui docenti Novax, la ripartenza della scuola e poi ancora pioggia di 100 nella maturità del Covid, ma l'anno prossimo, l'ho scritto, si farà. Come sta messa la questione scuola in questo momento?
Allora, si fa un gran parlare, cosa si fa con gli insegnanti che non vogliono vaccinarsi, eccetera. Poi ogni tanto guardate un occhio alla realtà. La realtà è la seguente: in Italia, parliamo delle prime dosi, perché poi la seconda dose ha a che vedere con l'efficienza del sistema di vaccino, non è che c'è qualcuno che è particolarmente deficiente che fa la prima dose e poi non fa la seconda. Beh, la prima dose in Italia si è già vaccinato l'85% del personale docente, l'85%, cioè manca il 15% a fare il 100%, sono tantissimi. Ma noi parliamo ossessivamente solo di quelli che sono recalcitranti. Dove poi vai a vedere le prime dosi sono il 100% nel Lazio, il 99% in Abruzzo, il 98% nelle Marche, 100% in Friuli Venezia Giulia, 91% e così via. In alcune regioni che poi fanno numero, che so, in Sicilia 57%, Bolzano 62%, così vi ho preso uno al sud e uno al nord. E quelli non sono mica i docenti, quello è l'organizzazione del vaccino. Lì c'è qualche cosa di locale, c'è lo stato d'emergenza. Per la misera schiodiamo queste inefficienze locali, queste follie, queste demenzialità locali. Lì c'è una sacca di persone che non si vaccinano o perché siamo state coltivate, diciamo, regionalmente nel regime di deficienza o hanno altre cause. Per il resto la percentuale è molto alta. Quindi occupiamoci di quelli che hanno la testa sulle spalle e a un certo punto disinteressiamoci degli altri. Ma chi se ne importa? Facciano quel che vogliono, sono una minoranza, verranno sostituiti in cattedra. L'importante è andare a scuola. I dati sulla maturità naturalmente non solo crescono i 100 su 100, ma i promossi quest'anno hanno battuto il record che ogni anno noi citiamo per dire che l'esame di maturità andrebbe cancellato. Quest'anno siamo al 99 0.8% dei promossi, cioè è riuscito a farsi bocciare con eroico gesto solo lo 0.2% dei candidati. Ragazzi, ribellatevi a questa cosa e soprattutto fate un corteo di ringraziamento a quello 0.2% che credo probabilmente non si è presentato all'esame di maturità per riuscire a essere bocciato, e ringraziateli, perché così avete evitato questa buffonata dell'esame di maturità dove tutti sono promossi.
Ma comunque noi ogni anno gioiamo di questi dati, siamo contenti perché insomma comunque sono buone notizie, dai Davide, lo sappiamo che anche tu sei felice. Per cambiare argomento, ma in realtà rimanendo comunque alla conferenza stampa di Palazzo Chigi, nella sua introduzione il premier Draghi ieri ha parlato anche della riforma della giustizia, sicché era presente anche la ministra Cartabia, perché anche di questo si era parlato in Consiglio dei Ministri, ha detto: io ho chiesto al governo di poter porre sulla riforma la questione di fiducia, come sempre accade, ha detto, ma noi comunque siamo aperti a osservazioni, a modifiche, la ministra è particolarmente disponibile. Però Davide, adesso insomma si critica sempre uno strumento che comunque il nostro ordinamento prevede, la fiducia è qualcosa che il governo può porre, però ogni volta sentiamo il termine fiducia ci scatta qualche cosa.
Ma perché la fiducia, tecnicamente la fiducia fa decadere la discussione sugli emendamenti. Quindi se la comunicazione del Presidente del Consiglio è: se qualcuno ha dei suggerimenti tecnici, che poi parliamoci, è una mezza presa in giro della serie OSA, me lo venite a dire, lo approviamo in Consiglio dei Ministri, per il resto mettiamo la fiducia, quindi si procede alla votazione. Perché, ripete Draghi, mettiamo la fiducia? Perché al Consiglio dei Ministri è passata all'unanimità, tutte le forze politiche che compongono il governo, quindi anche il Movimento 5 Stelle, ha ministri che hanno votato a favore della riforma Cartabia. Siccome c'è qualcuno che fa lo spiritoso, che vota a favore da una parte e poi esce fuori e dice il contrario, dice: ragazzi, questo è un giochetto che non ci piace, quindi ci mettiamo la fiducia. Se, ripeto, avete delle suggerimenti tecnici, passate e li proponete al ministro Cartabia, quindi è, diciamo, praticamente a zero. Questa riforma porterà a sfasceli, eccetera. C'è un'intervista interessante oggi a Nello Rossi, che è stato sostituto il procuratore, ex procuratore aggiunto di Roma, che dice: le lentezze penalizzano i cittadini più deboli. È vero, ma è quello il punto. Ma lo volete? Ma si vuol capire che un ricco colpevole è favorevolissimo al processo eterno, perché così non lo condannano mai. È il poveraccio innocente che viene sdrenato, distrutto dal processo eterno. Quindi la piantino. E il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, che prova ad avanzare qualche critica dicendo: ma non si potrebbe fare una riforma diversa? Sì, è certo, voi ve lo ricordate di essere il Consiglio Superiore della Magistratura di cui Palamara ha raccontato che tutte le nomine che avete fatto sono figlie di una camarilla correntizia? Cioè, voi vi guardate allo specchio e vi ricordate chi siete? Prima di parlare di giustizia, sottoponetevi a un'indagine per tutte le nomine che avete fatto in violazione del principio di merito. Fatevi indagare, anzi indagatevi fra di voi su questo, poi ne parliamo.
E adesso un po' di novità che riguardano l'economia, infatti ci appoggiamo al Sole 24 Ore, che apre con l'appello di Draghi, 2 punti, vaccinatevi, a centropagina. Franco, il ministro, dice: riforma fiscale graduale, incognita risorse, priorità a IRPEF e IRAP, le misure del governo, stessa notizia anche sulla prima del giornale Fisco, le nuove misure, addio IRAP, IVA va rivista. Davide.
Mai come nelle questioni fiscali i dettagli sono importanti, e i dettagli li attendiamo, perché ieri non è stata presentata il disegno di riforma, ma ne ha discusso, ne ha parlato il ministro competente in Parlamento, e ha detto un paio di cose a mio avviso totalmente condivisibili e interessanti. La prima è no a patrimoniali, perché ulteriori, perché poi in questo paese si dice sempre a introdurre la patrimoniale come se non ci fossero, ci sono già, non ulteriori patrimoniali, perché poi alla fine la tasca che paga è sempre la stessa, non è che se gli cambi la natura E la seconda questione è che la riforma fiscale non si potrà fare in deficit. Questo è importante perché le forze politiche nei giorni precedenti si erano distinte, a seconda dei diversi schieramenti e gusti, in una gara così concepita. Mettiamo nuove tasse patrimoniali o imposte patrimoniali da una parte in modo da poter far calare la pressione fiscale sugli altri, oppure facciamola calare la pressione fiscale su tutti perché facciamo un bel regalo agli italiani. Risposta è no e no. Non si fa salire la pressione da una parte e non si può fare una riforma in deficit, quindi per fare una riforma seria devi fare una spending review, detta in italiano, un taglio della spesa pubblica inutile, cosa che ci gioverebbe grandemente alla salute economica ma anche morale.
Cambiando decisamente argomento, Davide, torniamo a occuparci della tragedia del Mottarone. Siamo nelle pagine interne della Stampa, ci sono intanto le dichiarazioni del direttore tecnico della funivia, Enrico Perocchio, dice: sto male, sono distrutto per le vittime, provo un dispiacere immenso. E poi più in alto, Mottarone, regole violate, l'inchiesta non poteva essere sottratta alla giudice. Sicché parlavamo prima di CSM, boccia il Consiglio Superiore della Magistratura il triplo pasticcio nell'assegnazione del fascicolo sull'incidente, adesso il GIP potrebbe cambiare ancora e il presidente del tribunale rischia delle sanzioni.
Il presidente del tribunale ha combinato un bel guaio, nel senso che nella nostra Costituzione è fatto cenno al principio del giudice naturale. Cosa significa? Significa che qualsiasi cosa tu faccia o non la faccia e venga ingiustamente accusato, il giudice non viene scelto in ragione di quello che tu hai fatto o della tua persona, ma è preordinato, cioè è comunque quella persona che in quel momento si trova lì, nel caso per esempio delle procure per i turni di lavoro o per i tribunali, cioè per coloro i quali devono giudicare per assegnazioni automatiche e non per scelta, proprio per evitare che si possa influire sulla scelta del giudicante o nel caso del giudice di indagini preliminari di colui il quale segue e giudica le indagini preliminari. E cambiarne uno in corso d'opera dicendo cioè adesso questo non se ne occupa più, se ne occupano altri, ma in base a quale criterio? E infatti è arrivato, noi all'epoca avevamo detto sembra una diatriba burocratica, ma dietro qui c'è qualche cosa che non riusciamo a capire. Ecco, non riuscivamo a capire quello che per la verità era abbastanza evidente, cioè il tribunale ha commesso un errore grosso.
Davide Giacalone, leggo un paio di titoli, poi ci dobbiamo salutare perché oggi sui quotidiani si torna a parlare anche dei fatti di Voghera, ad esempio dalla Repubblica, siamo all'interno, pagina 16-17, così l'assessore sceriffo era andato a cercarlo, lo sparo per un pugno e poi il commento, quei sindaci pistoleri che propagandano il mito della difesa, fai da te. Ne parleremo più tardi con Roberto Arditi, per il momento Davide ti salutiamo, appuntamento domani in rassegna stampa, buona giornata.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento prima della pausa estiva della scossa con Francesco Del Zio.
Buongiorno e che la scossa sia con tutti noi. Oggi parliamo di una scossa che in realtà è una grandissima passione degli italiani.
Ossia cani e gatti.
Per un attimo ho temuto proprio il peggio.
Gli italiani hanno diverse passioni, diciamo.
Molte passioni sane, esatto. Questa è una delle passioni più sane.
Per questo
si chiamano pets.
Allora, Francesco, ci sono veramente in Italia parecchi cani, gatti, noi per semplificare comunque parliamo di animali domestici, è veramente una passione.
Sì, e perché ne parliamo? Perché c'è una notizia di attualità, nel senso che gli statistici hanno registrato che durante l'anno e mezzo ormai di pandemia / lockdown, gli italiani hanno acquistato o adottato un grandissimo numero di animali. C'è stato un vero e proprio boom di cani, in particolar modo, e gatti. Stiamo parlando di 3,5 milioni di italiani che hanno deciso di avere con sé finalmente un cane, un gatto, un animale domestico. È un numero gigantesco che ci parla molto in realtà degli italiani. Diciamo che cani e gatti hanno avuto un effetto terapeutico importante, quindi io valuto questa cosa positivamente, è una forma di solidità psicologica, di supporto. Pensiamo a quanti italiani sono soli e quindi hanno avuto nell'animale domestico una grande forma di appunto supporto in questi mesi molto difficili. In totale oggi in Italia ci sono 60 milioni di animali domestici, cani, gatti, pesci rossi, eccetera, eccetera, eccetera. 60 milioni, un gran numero.
Se volete faccio coming out. C'è stato un momento di disperazione in cui l'estate scorsa ho detto quasi quasi mi prendo il gatto. Poi ho guardato il divano nuovo e ho detto...
Hai rinunciato.
No, ma perché io sono estremamente schizzinosa e concreta.
Potevi scegliere il pesce rosso.
No, ma non dà la soddisfazione del cane o del gatto, ti prego.
No, invece ti assicuro che la dà.
No, no, per favore. Non scherziamo. Senti, ma abbiamo dei dati, perché al di là delle battute, abbiamo dei dati su quanto costa poi prendersi cura di questi amici? Perché c'è gente che spende più per cani e gatti che non per i figli, eh.
Sì, questo è vero, soprattutto la spesa paese complessiva è superiore per cani e gatti rispetto ai figli perché, come ho detto, sono molti di più gli animali domestici, ai noi, rispetto ai figli che oggi facciamo. 60 milioni di animali domestici contro qualche milione scarso ormai di figli, parliamo di 400.000 nuovi nati l'anno, quindi insomma cifre purtroppo molto basse. Però c'è una buona notizia da questo punto di vista, poco conosciuta. Esiste un bonus cani e gatti. È stato introdotto in realtà.
È la storia del nostro paese, Francesco. Esiste un bonus.
Esiste un bonus.
C'è anche la cassa integrazione, volendo il reddito di cittadinanza se il cane è nato in Italia.
E anche i pensionati, quindi come dire, siamo su tutta la linea, tutta la filiera è coperta. Ma a parte gli scherzi, questa è una notizia interessante. C'è una detrazione fiscale che spetta a tutti i possessori di cani e gatti. Il massimo della spesa detraibile all'anno è 550 euro. Di questi si possono detrarre il 19%, tolta una franchigia di 129 euro. Insomma, per farla breve, 80 euro l'anno sono il risparmio fiscale che, grazie a questo bonus, gli italiani che possiedono cani, gatti o animali domestici possono avere per spese veterinarie.
A proposito delle spese di cui parlavamo poc'anzi, oh, tra l'altro magari rischiamo anche di virare leggermente, però a proposito di numeri a confronto tra animali e nuovi nati, qui c'è anche il grande tema, e guardo Massimo Galanto, no? delle nuove generazioni, se le vogliamo chiamare così, insomma quelle che avrebbero l'età per far figli e che magari non li fanno. Allora c'è sempre la solita scusa, non lo so, magari insomma hai ragione, non ho sicurezza economica, non ho la certezza dello stipendio, non ho una casa di proprietà. Ecco, influisce anche questo nella scelta, magari dici ok, allora ripiego,
no,
non che siano la stessa cosa.
Qui beviamo clamorosamente, ma soprattutto accusiamo clamorosamente Galanto, senza difesa.
No, grazie.
Che non ha animali domestici.
No, ma cito anche Cesare Cremonini, no? Che in Nessuno vuole essere Robin racconta proprio di quanta gente ci vive con i cani e ci dorme con i cani. Quindi,
ecco, su dormire con i cani avrei molti dubbi, nel senso che è veramente poco igienico, ma su tutto il resto siamo amici degli animali.
Comunque esiste anche questo, cioè nel senso, magari i due fenomeni sono legati, insomma il dire vabbè prendo un cane, prendo un gatto e mi faccio compagnia.
Beh, sono legati anche se non dovrebbero esserlo in alcun modo, è evidente la incredibile differenza, diciamo così, tra i due fenomeni. È evidente che l'Italia soffre oggi e soffrirà ancora di più nei prossimi anni per la sua denatalità che ha raggiunto livelli record nel mondo, ai noi, è ancora più evidente come non fare figli voglia dire non avere fiducia nel futuro, e questa è la cosa più grave che caratterizza la vita oggi di noi italiani. Quindi la scossa porta fiducia, ottimismo, positività. Speriamo la porti anche a Galanto e si decida finalmente a fare figli.
Ma perché deve fare
sugli
figli?
Animali ci
brava, Barbara,
ma fatevi gli affari vostri,
brava.
Ma cominciate voi a molti, andate a moltiplicarvi, ma soprattutto andate in vacanza, perché come detto questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva della scossa. Francesco, è stata una stagione straordinaria, ci ritroveremo qui a settembre.
Grazie Barbara, solo per ascoltare questi tuoi complimenti. Un bacio grande.
Grazie. Come ogni venerdì mattina torna a trovarci il nostro Roberto Arditti. Roberto, buongiorno, come stai?
Eccoci qua Luigi, buongiorno Barbara.
Eccoci qui, andiamo a Voghera dove tiene banco questa sparatoria, protagonista un assessore alla sicurezza che ha sparato e ha ucciso un uomo. Siamo, oggi leggevamo prima nei titoli in rassegna stampa, siamo nel Far West, attenzione all'utilizzo di queste armi, perché si gira con le armi?
Ma questa vicenda di Voghera è molto dolorosa e merita qualche riflessione, fermo restando che nessuno di noi ha motivo di tramutarsi in giudice e quindi l'accertamento della verità e delle responsabilità collegate lo lasciamo a chi lo deve fare per funzione istituzionale e per mestiere. Però due considerazioni possiamo farle. La prima è questa: le armi non servono a risolvere gran parte delle questioni, anzi sono un motivo che rende le cose più drammatiche e disperate. In questa vicenda della serata di Voghera perde la vita un uomo, come sappiamo, colpito dalla pistola dell'assessore, ma in fondo anche l'assessore, proprio per avere portato con sé l'arma quella sera, comunque adesso lo possiamo già considerare in qualche modo la seconda vittima di questa storia, perché alla fine una piccola lite di strada si doveva risolvere in altro modo, ad esempio chiamando le forze dell'ordine come l'assessore stava facendo, ma la presenza della pistola, indipendentemente dall'uso volontario o meno, ha generato una tragedia di cui potevamo fare a meno semplicemente non avendo la pistola presente sul posto. Le armi sono quasi sempre una componente essenziale per far andare le cose peggio, non meglio, e quindi meno armi ci sono in circolazione, meglio è per tutti, soprattutto per chi, come un cittadino qualsiasi, non ha un utilizzo diciamo professionale, come è nel caso delle forze dell'ordine, delle armi medesime. Accanto a questo però c'è un'altra rapida considerazione da fare. La vicenda dell'uomo che ha perso la vita è la vicenda comune a troppa gente in Italia in condizioni di vita precaria ed è figlia anche di una politica sull'immigrazione che l'Italia ha condotto, forse anche per la sua posizione geografica negli ultimi anni o forse decenni, che ha riempito le nostre strade di molte persone che vivono ai margini della società. E questa è una riflessione che dobbiamo fare, perché io la paura o la preoccupazione di molti cittadini per bene verso chi disturba o compie atti di piccola delinquenza, la capisco anche. Certo è che se immaginiamo di reagire a tutto questo armandoci, commettiamo un errore gravissimo, capace di finire in tragedia come l'altra sera a Voghera. Però la paura di tanti cittadini esiste,
come in altri casi di cronaca che abbiamo raccontato negli anni. Però Roberto, non è che magari noi pensavamo che questo non fosse tanto un problema che ci toccava da vicino, cioè siamo abituati a pensare ad altri paesi, penso subito agli Stati Uniti, ma non solo, quindi pensavamo di essere un po' al sicuro da questo problema, poi in realtà ogni tanto, per fortuna non abbastanza spesso, episodi come questo purtroppo ci ricordano che invece il problema esiste.
Il problema esiste, dici molto bene, e in Italia circolano un certo numero di armi, secondo me faremmo bene a dare una stretta da questo punto di vista, ma pensiamo solo in pura astrazione che cosa sarebbe anche l'Italia se concedessimo una disponibilità alle armi come quella degli Stati Uniti. Vediamo quotidianamente dalle cronache americane che la facilità nel possedere un'arma finisce ogni giorno per generare tragedie in molti degli stati americani. Quindi noi dobbiamo cercare una linea di condotta esattamente all'opposto da questo punto di vista rispetto a quella americana. Le armi non sono la soluzione dei problemi di sicurezza della nostra città.
Quindi chiamare le forze dell'ordine, forse quello che dicevi tu in apertura, è la soluzione migliore. Roberto Arditti, grazie per essere stato con noi questa mattina. Noi continueremo a sentirci tutta estate, vero? Anche se saremo in esterna, tu sarai con noi.
Con grande piacere.
Assolutamente, dai, ti accompagneremo anche nelle tue vacanze, ci collegheremo, se con la DAD si può fare lezione tra, che ne so, lo facciamo anche con te in vacanza, non vedo assolutamente il problema. Roberto Arditti, grazie, alla prossima
settimana.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie Roberto. Prima di, insomma, proseguire, come sempre c'è il pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don.
Eccolo. Dai, quei pensierini buoni però.
Sentiamo.
È un po' più grande, porca loca. Allora, ecco, il pensiero ci fa grandi, l'amore ci fa veri.
Bello. Il pensiero ci fa grandi e l'amore, Don?
Ci fa veri.
Quindi pensiamo, ma anche amiamo, specialmente in questa fase, o no?
Anzi. Tutte e due, guai se no. Ciao.
Grazie. Ciao. Esattamente 10 anni fa, era il 23 luglio, moriva a soli 28 anni Amy Winehouse, la cantautrice, insomma, britannica. Abbiamo conosciuto tutti quanti la sua storia, abbiamo amato la sua musica, che tra l'altro ha scalato le classifiche. Adesso qui si rischia sempre di essere banali, ma davvero in pochissimo tempo. e però ci sono ancora tanti punti relativi alla sua vita che poi sono rimasti coperti da un alone di mistero. Noi qualche giorno fa abbiamo intervistato Tyler James. Tyler è uno degli amici di infanzia di Amy Winehouse, che ha insomma trascorso insieme a lei praticamente tutta la sua vita, è passato in Italia e ci ha raccontato un po' alcune cose che, ecco, che tanti, che il grande pubblico non conosce, che ha raccontato all'interno di un libro, si intitola La mia Amy, è in libreria con Oepli, e Tyler James ci ha raccontato alcune cose che abbiamo, che vi riproponiamo questa mattina. Intanto abbiamo chiesto a Tyler James, grazie anche all'aiuto di un interprete, il suo legame con Amy Winehouse. Ascoltiamo.
Me and Amy, we met when we were 12 years old.
Beh, prima di tutto ci siamo incontrati la prima volta che eravamo dei ragazzini, avevamo 12 anni e andavamo a scuola, e devo dire, ho ascoltato Amy cantare ancora prima di sentirla parlare, quindi sono stato affascinato dal suo modo di cantare. Poi sono stato con lei praticamente per tutta la sua vita, siamo stati l'uno per l'altra gli amici del cuore, siamo stati veramente due persone la cui anima ma è stata vicinissima, ecco.
To tell her story for her because she can't.
Nel suo tour italiano per presentare il libro abbiamo chiesto a Tyler James come mai ha sentito l'esigenza di raccontare Amy Winehouse. Sentiamo.
From the moment I met Amy, I had a feeling.
Beh, diciamo che proprio nel momento in cui ci siamo visti e incontrati la prima volta, il sentimento che ho provato è stato proprio quello di accudimento, di essere con lei, di voler rimanere con lei per sempre. E è stato anche per questo che io ho deciso di scrivere la sua storia, proprio perché sono stato io che mi sono preso cura di lei davvero, e sono l'unico che può raccontare la nostra storia, ma la sua storia anche. Certamente Amy è stata circondata da tantissime persone, ma poi a un certo momento tutte queste persone se ne sono andate, l'hanno lasciata sola. Io sono stato davvero l'unico a stare con lei fino alla fine, e sono anche l'unico a sapere quanto è stato duro, quanto sia stato difficilissimo per lei essere Amy Winehouse come la vedevano tutti gli altri. Ci sono stati davvero dei momenti che oserei dire sono stati tragici, però io ci sono sempre stato, e per me scrivere questo libro è stato un processo davvero terapeutico. Decisamente scrivere questo libro è stato come proprio togliermi da dentro tutta la sensazione di ansia e di dolore che avevo. Certamente è una storia complicata, però il mio amore per Amy non terminerà, non finirà mai, perché devo dire, ecco, io ho scritto questo libro proprio che l'ho amata e la amo tantissimo.
I always knew I would have to do this for her.
Ecco, e a proposito del suo libro, Tyler James ci ha raccontato anche di essere l'unico a poter raccontare la vera storia di Amy Winehouse, lui che l'ha vissuta, l'ha conosciuta per tutto l'arco della sua esistenza, e poi ha detto anche che il mondo non l'ha mai conosciuta davvero. Ascoltiamolo.
Because there's Amy.
Beh, sapete, c'è una grandissima differenza tra la Amy mia, quella che conoscevo io, e Amy Winehouse, come la conoscevano tutti gli altri. È un processo questo assolutamente strano, no? Perché la gente è abituata a pensare che Amy fosse una persona dura, che non, come dire, fosse una persona che urlava, fosse una persona in certi casi anche scontrosa o maleducata, però bisogna tenere presente che quando una persona purtroppo cade nella dipendenza, anche il suo carattere cambia, e quindi non è più quella Amy meravigliosa che conoscevo io, che era timida, che era una persona che si occupava della gente, che era piena di affetto e molto materna. Ecco, questa è la Amy che io desidero descrivere, che molti non conoscevano.
She was shy, she was caring, she was mothering, and I want people to know the real her.
E questo era Tyler James, autore di La mia Amy, edito da Oepli, La vita di Amy Winehouse.
È arrivata l'estate, insomma, andiamo al mare, prendiamo il sole, usciamo dall'acqua salata. Ecco, però voi vi sarete chiesti come fa il nostro Luigi a mantenere questa pelle così liscia,
certo,
così
come
luminosa,
quella di un bambino.
Ci sono dei piccoli consigli, dei segreti, noi non ci facciamo aiutare, insomma.
Ci sono anche dei prodotti che aiutano, bisogna però scegliere quelli giusti e con saggezza. Ci facciamo dare qualche consiglio dal dermatologo, dal professor Antonino Di Pietro. Buongiorno, è un piacere averla qui con noi, buona giornata.
Buongiorno, grazie, è un piacere anche per me stare con tutti voi.
Grazie. E allora, prima di mettersi al sole, soprattutto se è una delle prime esposizioni, è bene mettere una protezione, la prima cosa che mi viene da dire.
Sì. Sì, certo, la protezione ci è di grande aiuto, perché Madre Natura ci dà già una protezione naturale, che è la melanina, che noi siamo in grado di produrre, e che poi è l'abbronzatura. Non tutti però riescono a produrla molto velocemente per riuscire a proteggerci.
Abbiamo qualche problema di collegamento, tra poco lo ristabiliamo, perché parlavamo del fatto che tanti di noi, anche alla prima giornata di mare, parlo per esperienza,
è distruggerci.
Ecco, adesso vediamo se abbiamo ristabilito il collegamento. Sì. Professore, ci stava raccontando, ecco, dell'importanza della protezione.
Certo, ecco, dicevo che sicuramente le creme ci sono di grande aiuto, perché creano subito una barriera che ci protegge dai raggi ultravioletti e danno tempo alla nostra pelle di produrre poi la melanina, che in maniera naturale ci proteggerà. E a seconda del tipo di pelle, se è molto chiara, dobbiamo mettere delle protezioni subito, fin dai primi giorni, molto alte, e quindi un 50 più sono i valori che dobbiamo leggere sulla confezione della crema prima di utilizzarla. Ma ricordiamo anche un'altra cosa molto importante per evitare le ustioni, le scottature e tutti i danni che poi potrebbero venire da un eccesso di sole. Ora, le creme sono molto importanti, ma è molto importante anche proteggerci dal calore eccessivo quando siamo sotto il sole. I raggi infrarossi scaldano la nostra pelle, e la maniera più efficace per eliminare questi guai, questi danni, è rinfrescare spesso la pelle facendo delle docce molto frequenti, oppure semplicemente prendendo uno spruzzino e con dell'acqua mantenuta fresca sotto l'ombrellone rinfrescare.
Ho sempre ammirato molto quelli in spiaggia con lo spruzzino che si nebulizzano, lo trovo molto chic. La sentiamo molto male, le faccio un'ultimissima domanda: qualora ci scottassimo, cosa dobbiamo fare?
In caso di scottatura, sicuramente per un paio di giorni restare al fresco, degli impacchi con acqua e camomilla o acqua e malva, che sono lenitivi, e delle buone creme idratanti che riescono a ripristinare più velocemente l'integrità delle cellule della nostra pelle, e quindi fare in modo che poi dopo 4-5 giorni ci si può ancora mettere un po' al sole.
Di nuovo al sole, quindi impacchi, creme e poi stare un po' al fresco. Grazie mille davvero al professor Antonino Di Pietro, i suoi preziosi consigli, buon lavoro e buona estate. È tempo anche di occuparsi dei più piccoli.
E di scuola, perché di scuola, di Covid, di rientro in sicurezza, di vaccinazioni del corpo insegnante, ma anche dei più giovani, se ne parla tantissimo. La Federazione Italiana Medici Pediatri, attraverso il segretario del Lazio, la dottoressa Rongai, afferma che per riaprire le scuole in sicurezza è essenziale incrementare subito le vaccinazioni per gli under 16. Allora facciamo il punto proprio con la dottoressa Teresa Rongai. Benvenuta e grazie.
Buongiorno, grazie a voi.
Eccoci qui. Allora, com'è la situazione? Avete dei numeri, dei dati che vi fanno lanciare questo allarme subito le vaccinazioni under 16?
Sì, perché nel Lazio, che è stata una delle prime regioni, come vi sapete, che hanno dato un impulso notevole alla vaccinazione di tutta la popolazione residente nel Lazio, la fascia di età vaccinata, e quindi 12-16 anni, purtroppo è ancora bassa, circa un quarto su i 270.000 ragazzi. Quindi, anche perché purtroppo noi pediatri di famiglia che avevamo aderito alla campagna vaccinale non abbiamo avuto la possibilità di avere le dosi perché erano carenti, quindi diciamo che non abbiamo dato il supporto dovuto. Quindi ci sono ancora tanti ragazzi che all'inizio della scuola, che sarà l'8 settembre, dovranno essere vaccinati. Quindi considerando questi numeri, quindi circa 170.000 bambini, almeno sono i numeri che ho dell'ACI, essendo segretario del Lazio, e considerando anche una buona fetta di operatori scolastici non vaccinati, noi temiamo che si ripeta la stessa diciamo situazione dell'anno scorso, quindi lezioni a distanza, bambini da vaccinare, screenare continuamente, tamponi eccetera eccetera.
E queste mascherine, dottoressa, mi perdoni, queste mascherine tenute tutto il giorno anche durante l'ora di educazione fisica?
Esatto, questo è un grosso gap, ma purtroppo se non si ha l'immunità di gregge le mascherine non si potranno levare, come ha detto il CTS. Quindi diciamo era nella volontà di togliere le mascherine in ambienti chiusi dove si è tutti vaccinati. Purtroppo non riusciamo a raggiungere, spero che in questo mese di agosto si possa fare, anche perché si continuerà a vaccinare, però lei mi insegna che adesso sono quasi tutti in vacanza e quindi è una è più difficile raggiungere questo obiettivo.
Ecco, dottoressa, quindi, posto anche che, come ci stavamo ripetendo, la riapertura a settembre davvero manca davvero poco, e se però nel caso, abbiamo ancora 60 secondi, le richiedo una risposta flash, se come sembra purtroppo arriveremo alla riapertura, che tanti, speriamo pochi, ma comunque alcuni degli studenti che saranno in aula non saranno ancora vaccinati, e sarà insomma la stessa identica situazione dell'anno scorso, cioè non sarà servito praticamente a niente vaccinare l'altra parte.
Esatto, questo è quello che accade, perché noi sappiamo, ci sono delle percentuali definite dall'Istituto Superiore di Sanità, e che se si raggiunge il 60% la situazione è invariata, quindi ci sono i contagi, bisogna mettere le mascherine, fare il contact tracing eccetera eccetera, ma man mano che si sale nella percentuale queste indicazioni scompaiono. Quindi se noi raggiungiamo il 95%, che è la cosiddetta herd immunity, noi riusciamo a frequentare la scuola normalmente. Quindi i ragazzi, specie i ragazzi grandi che hanno avuto tanti problemi psicologici, potranno ritornare e stare in classe con i propri studenti e con i propri amici e i propri professori. Quindi
sì,
basta poco.
Certo, e soprattutto bisogna attendere anche i vaccini per gli under 12, anche di questo si parlava,
sì.
Probabilmente entro settembre dovrebbero arrivare anche questo, e poi c'è tutta la campagna.
Il generale Figliuolo,
sì.
Il generale Figliuolo ha dato disponibilità per questa fascia,
certo,
di età, dare la massima diciamo distribuzione di vaccini Pfizer.
Esatto, perché poi una volta che il vaccino è pronto bisogna mettere in moto la macchina organizzativa, quindi convocare questi bambini e le loro famiglie e vaccinarli. Grazie alla nostra ospite, la dottoressa Teresa Rongai della Federazione Italiana Medici Pediatri. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie,
a presto.
Grazie a voi.
Torniamo all'attualità e al Green Pass, tutte le novità appunto che sono state presentate ieri sera in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ci colleghiamo con il nostro Alberto Ciapparoni, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
Eccoci qui, allora abbiamo alcuni punti chiari in testa. Green Pass dal 6 di agosto e a partire dai 12 anni di età. Lo dico perché questa mattina sono arrivati tantissimi messaggi di persone che chiedevano come fare con i bambini. Quindi per i bambini questo non vale?
Al momento no, non vale. Vale, come giustamente ricordavi tu, solamente dai 12 anni in su. E poi, come ricordavate anche durante le notizie, il certificato verde servirà dal 6 agosto per accedere ai tavoli al chiuso, i bar e i ristoranti, non sarà invece necessario per consumare al bancone. Poi l'obbligo è stato esteso per l'accesso a spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi, concorsi, insomma dovunque ci sia rischio di assembramento. E le condizioni per accedere al Green Pass sono tre e ormai sono note a tutti: o almeno una dose di vaccino o un tampone negativo entro le 48 ore precedenti, oppure essere guariti dal Covid entro i 6 mesi precedenti.
Ecco Alberto, tra le ipotesi che si erano fatte nelle ultime settimane ma che poi non ha mai preso davvero piede e infatti non è inclusa in questo decreto, c'era anche la possibilità di richiedere l'utilizzo del Green Pass, poi insomma bisogna vedere la macchina dei controlli come e se avrebbe funzionato, anche per ad esempio salire sui mezzi pubblici. Non se ne è fatto niente per questa volta, pensi che se ne riparlerà a breve?
Assolutamente sì, già è stato anticipato ieri da diverse fonti di governo, la prossima settimana ci sarà un altro consiglio dei ministri dove si affronterà sia il tema dei trasporti pubblici, come ricordavi tu, sia il tema della scuola, perché lì c'è l'argomento dell'obbligo vaccinale per i docenti e per i dipendenti scolastici, per cui se ne riparlerà la prossima settimana. In quel caso però, in entrambi i casi, anzi sia a scuola sia a trasporti pubblici, poi le regole varranno da settembre in poi, quindi per la ripresa dell'attività scolastica e per l'inizio, diciamo così, dell'autunno.
Senti Alberto, invece per quanto riguarda gli eventi sportivi, gli eventi tipo il nostro Power Eats estate, che avevamo già, anticipando il governo per certi versi, insomma, messo questa regola del Covid free, si entra solo se, proprio per garantire la sicurezza di tutti. Ecco, per questi eventi come si è regolato il governo?
Beh, noi abbiamo suggerito la politica del governo e del Presidente del Consiglio Draghi attraverso questo evento del Power Eat estate Covid free. Ci si regola attraverso l'accesso a questi eventi appunto con il Green Pass. Ve lo faccio vedere così siamo tutti più chiari. Questo certificato verde che è stato scaricato da 40 milioni di italiani fino a questo momento, l'ha detto ieri il ministro della Sanità Speranza, servirà per accedere appunto, lo faccio vedere anche in questa maniera che forse è più chiaro.
Bravo, così ti rubano il QR code, bravo Ciapparoni.
Non sai se è mio o meno.
È vero.
Questo è un certificato facsimile, questo è il QR code, attraverso questo QR code sarà possibile accedere a tutti gli eventi dove appunto c'è il rischio di assembramento, a cominciare da quelli sportivi, spettacolo, eccetera, eccetera.
Alberto, prima di salutarci, 30 secondi davvero, giusto una parentesi, al di là della questione Green Pass, ieri si è parlato anche della riforma della giustizia, Mario Draghi ha annunciato di aver chiesto al governo di poter porre la questione di fiducia. Questo che vuol dire? Che insomma lui è sicuro della sua riforma, per cui non servono modifiche, oppure i tempi sono stretti, oppure c'è dell'altro in un flash?
In un flash, Draghi ieri è stato molto sicuro, molto deciso, molto drastico, sia con la Lega sui vaccini, sia sulla riforma della giustizia con il Movimento 5 Stelle. Draghi è sicuramente un decisionista, ieri lo ha dimostrato.
Perfetto, sei stato telegrafico, grazie Alberto Ciapparoni, ma sei abituato a esserlo. Alberto Ciapparoni, ti ritroveremo nei nostri notiziari. Buona giornata e buon lavoro, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Non Stop News torna domani, grazie a Luigi Santarelli da Roma.
E grazie Barbara Sala, grazie Andy Ceccarelli in regia, grazie al nostro Massimo Galanto che ritroveremo all'interno della famiglia e grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno.
Ragazzi, fate i bravi, divertitevi, torniamo domani puntuale alle 6 con tante notizie e tanti ospiti. Potete risentire e rivedere in podcast tutto quello che accade su RTL 102.5, lo sapete, sul nostro sito rtl.it. Ciao!